L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola deserta relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Questa prima domenica di gennaio sull'isola deserta è arrivato un personaggio poliedrico della nostra cultura, Cinzia Leone, scrittrice, disegnatrice. Il suo ultimo romanzo si intitola Ti rubo la vita, è pubblicato per i tipi di Mondadori e sarà anche un audiolibro. Poi spero che Cinzia Leone ci racconterà anche del suo rapporto con la voce. Buongiorno Cinzia Leone, buon anno.
Buongiorno a tutti.
Cinzia Leone, com'è quest'isola deserta questa prima domenica di gennaio?
Siamo tutti naufraghi.
Cinzia Leone, ho detto scrittrice, ho detto disegnatrice. Come comincia la sua avventura nelle parole scritte e nei linguaggi che non sono quello parlato?
Comincia sin da piccola. Io in realtà ho fatto entrambe le cose. Io ho sempre raccontato storie con due linguaggi, scritto e disegnato. Poi col tempo ho cercato di unificare queste due cose in questa cosa misteriosa e fantastica, in questo linguaggio altro che è il graphic novel, che racchiude scrittura e immagine. Mi sono illusa che questo potesse funzionare fino in fondo ed è stato così per molti anni, una trentina d'anni. Da 7 scrivo romanzi quindi senza disegni, una bella sottrazione o forse una bella ricerca.
Cinzia Leone, vorrei cominciare da quando era molto 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 giovane. Lei ha fondato Il Male, che è stato una delle novità assolute nell'editoria italiana. Com'è andata questa storia del male e se dovesse raccontare Il Male a chi non lo conosce, come comincerebbe a raccontarlo?
È stata un'impresa funambolica, un pugno di giovanissimi. Io avevo 22 anni, il più vecchio ne aveva 28. Partiti dal niente, senza un soldo, con l'anticipo del distributore, abbiamo inventato un giornale di satira. Un giornale che nel giro di pochissimi mesi, eravamo alla fine degli anni 70, è diventato un giornale di culto e soprattutto un grande fenomeno editoriale. Noi vendevamo più di 140.000 copie a settimana ed eravamo dei ragazzi. Ci siamo divertiti moltissimo, abbiamo anche litigato moltissimo, era davvero una tribù e abbiamo fatto delle operazioni uniche, irripetibili, i falsi sono stata veramente un'operazione editoriale indimenticabile. Tutto doveva essere messo a punto, scoperta l'intuizione per cui il nostro formato aderiva esattamente a Repubblica e aperto alla prima pagina del Corriere. I giornali erano diversi, non tutti i tabloid, avevano altri formati. Questa cosa ci ha completamente stupefatto. Potevamo fare un falso. Ora, in tempi di fake news noi le facevamo molto molto prima e questi falsi sono rimasti nella storia dell'editoria e della comunicazione. I titoli erano folgoranti, io li ricordo tutti perché l'ho fatti tutti, e il primo era lo Stato si è estinto, poi lo sbarco sulla Luna, una prima del Corriere della Sera, e poi Tognazzi, capo delle BR, con tutto il set fotografico fatto, le divise noleggiate, le bandoliere, tutti noi facevamo le comparse per queste fotografie, quindi era davvero un giornale happening, ma è un giornale che oltre a lasciare un graffio profondo nella storia dell'editoria, secondo me ha fatto anche qualcosa di più, ha traghettato una generazione smarrita e anche sempre più ingorgata negli anni di piombo, con molte tentazioni di deriva. Ebbene, questo giornale, prendendo in giro col sarcasmo, con la crudeltà, con l'ironia, col ribaltamento, gettava un ponte dove chi voleva poteva salire, cioè non era necessario fare scelte drammatiche, no? Poteva essere preso in giro tutto e tutti, anche le Brigate Rosse, anche il Papa, anche questo strumento è qualcosa di più, è stato qualcosa di più di una resata, vi seppellirà. Secondo me noi abbiamo traghettato chi voleva dall'altra parte.
Cinzia Leone, lei ha detto che le parole e le immagini, cioè i linguaggi, sono una possibilità di eludere l'azione o la scelta drammatica. Quanto questo valeva negli anni 70 lo ha spiegato, ma quanto questo può valere ancora oggi, se vale?
I linguaggi si moltiplicano grazie alla tecnologia e grazie a una società più connessa, ma il problema è sempre uno e uno solo: centrare il messaggio e andare in profondità. Noi ci siamo riusciti per degli anni, in degli anni difficili, e ci siamo riusciti miracolosamente. Si può fare naturalmente anche adesso. Quando io ho iniziato a fare la giornalista c'erano le garzantine, noi passavamo di giornale in giornale con una collezione di garzantine per non sbagliare. Adesso c'è Google, qualunque vita sia stata sottratta ai giovani gli è stato anche regalato molto, moltissimo, uno strumento potente di ricerca e di curiosità, perché al centro di tutto c'è la curiosità, anche è al centro dei romanzi e del lavoro di uno scrittore.
Siamo qui questa domenica mattina, la prima domenica di gennaio, sull'Isola Deserta con Cinzia Leone, il cui ultimo romanzo pubblicato per i tipi di Mondadori è Ti rubo la vita, a parlare di uno dei giornali che Cinzia Leone ha fondato, che è stato appunto un evento nell'editoria, nella cultura e nella società italiana come Il Male. Ma quanti giornali ha fondato Cinzia Leone nella vita?
Tre. Io sono una fondatrice, quindi ne fonderò uno anche sull'isola. E ho fondato Il Male, ho fondato Nuova Ecologia, fondato e vissuto fino in fondo Il Male, fondato e vissuto fino in fondo Nuova Ecologia. Eravamo sette donne e un direttore maschio. Il direttore maschio, Paolo Gentiloni, poi è diventato presidente del Consiglio. E devo dire che un uomo che ha gestito una redazione di sette donne poteva anche gestire un governo. E poi ho fondato Il Riformista. E l'ho seguito fino alla fine, quindi sì, sono una fondatrice.
Cinzia Leone, l'ho presentata, l'ho introdotta dicendo che è una persona, figura poliedrica nella nostra cultura. Quanto si paga, se si paga, la poliedricità in questo paese?
Tantissimo, non bisogna mai essere diversi, bisogna essere uguali. Uno vale uno e io non valevo uno, io valevo tanti. Io ero un disastro, sono sempre stata un disastro. In questo fantastico giro di incontro con i lettori per Ti rubo la vita, io faccio una cosa strana. Scrivendo romanzi naturalmente non metto in campo, attenzione, metto in campo le immagini, ma in un modo diverso. Ma io sono un'autrice anche di immagini. Ebbene, ogni volta che incontro i lettori, a chi vuole naturalmente, giro il libro e nell'ultima pagina lo disegno. Disegno il mio lettore, gli faccio un ritratto ed è un momento di contatto molto forte. Ci stringiamo la mano. Dopo delle volte mi abbracciano, c'è qualcosa di speciale, un po' alla Abramovic, no? C'è qualcosa di forte. È iniziato un nuovo modo di essere in letteratura, segreto, privato, quella fatica veramente di sviscerare del tempo in cui tu scrivi. E c'è un momento magico importantissimo quando incontri i lettori. Io li disegno anche. È una pazzia? Secondo voi paga? Non lo so. Io non posso che essere così. Molte cose insieme. Io ho un destino di essere due in una, forse tre o quattro anche.
Siamo qui quindi non soli con Cinzia Leone nell'Isola Deserta, ma con molte persone, e addirittura molte persone che possono fondare il quarto giornale della vita di Cinzia Leone. Cinzia, ma è vero che lei a un certo punto ha anche letto a Radio Vaticana quando aveva 5 anni?
Sì, io ho una misteriosa e per molti anni tenuta nascosta carriera di voce per favole di bambini. Ne ho incise 30, 40, anche un libro cuore con Ubaldo Lai. Uno era Ubaldo Lai, ma c'erano molti altri attori famosi. Io ero la voce del bambino, di Enrico e anche di tutti i racconti. Ma ho fatto La piccola fiammiferaia, Il gatto con gli stivali, ho fatto 4 edizioni di Pinocchio. Questa cosa meravigliosa mi ha dato tantissimo, mi ha dato tanto nella scrittura e nel racconto. Perché La scrittura è piena di immagini e molti mi dicono che questo libro riesce a restituire anche il mio altro mestiere.
Lei che ha praticato entrambi i linguaggi con pervicacia, sia la scrittura che il disegno, riuscirebbe a dire qual è la peculiarità dell'uno e qual è la peculiarità dell'altro?
I due linguaggi si contendono da sempre, lo spazio della mia vita. Io sono un ibrido. Ti rubo la vita racconta le storie di tre donne che valicano i confini. Io ho cercato sempre di valicare i confini, mi interessa quel salto. E quel salto quindi l'ho sempre praticato. Cosa distingue? Beh, una cosa fondamentale. Le immagini si percepiscono in un istante, è tutto e subito, e possono essere perlustrate a piacimento. Un libro, un testo, prevede un percorso di lettura obbligato. Naturalmente si può andare all'ultima pagina e vi prego di non farlo nel mio Ti rubo la vita, perché dopo avervi portato in funamboliche avventure di tre donne del Novecento, tutto quello che avete immaginato si ribalta nelle ultime 20. Io adoro le trame, adoro gli intrecci e i colpi di scena, e qui ce ne sono molti. Dunque, la scrittura prevede che si segua il ritmo del narratore, e questa è una forza incredibile, ma anche una debolezza naturalmente rispetto all'immagine. L'immagine è prepotente, la scrittura lo è meno, per questo volevo andare lì, in quel nero e in quella luce.
Cinzia Leone, come disegnerebbe l'isola deserta?
Come ho disegnato nel romanzo l'isola di Gerba, la Gerusalemme africana, terra di ebrei sefarditi. Ci sono tre capitoli, se mi ricordo bene, dedicati a quell'isola incredibile. È un'isola piatta, che si disegna con una sola linea, due piccole curve per le cupole, un baffo per le nuvole, ed è fatta. Quell'isola là è l'isola di oggi.
Siamo dunque nell'isola di Gerba, rappresentata e disegnata anche nell'ultimo romanzo di Cinzia Leone, Ti rubo la vita, pubblicato per i tipi di Mondadori, ed è la nostra isola deserta di oggi. Cinzia Leone, che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Sull'isola deserta sono stata tentata di portare le pagine gialle, ma che adoro, perché secondo me lì, solo leggendo i nomi, io sono una scrittrice di personaggi, amo i personaggi, e i personaggi nascono dai nomi. Tutti i nomi di questo romanzo sono nomi scelti in modo preciso. La prima donna si chiama Miriam, la seconda Giuditta, la terza Esther, e questo vi dirà molto, ma i due personaggi maschili da cui inizia la storia si chiamano Avram e Ibrahim, dunque entrambi Abramo, uno è ebreo, l'altro è musulmano. Quindi butto le pagine gialle e prendo la Bibbia, il patto, l'alleanza tra l'uomo e Dio, perché questo è un libro, il mio ultimo, è un libro di patti e di alleanza. Di patti e di alleanza non se ne fanno più, e nemmeno di contratti. Non siamo più capaci di stipulare contratti tra le persone, figuriamoci con la divinità. I contratti sono nati per essere naturalmente distrutti, imbrogliati, contraffatti, ma è importante farli, scendere a patti con la vita, dopo che si sono valicati i confini, e capirne la profondità e la realtà è molto molto importante. Dunque la Bibbia, naturalmente, Antico e Nuovo Testamento insieme.
Cosa comincia a rileggere sull'isola deserta, l'Antico e il Nuovo Testamento, e perché?
Ma io comincerei, e qui racconto un piccolo episodio fantastico della mia infanzia, dall'Apocalisse. Dunque io da bambina, facendo queste favole per bambini, ero già capace di avere appoggi vocali e interpretazione naturalmente superiore alle mie compagne di classe. Noi eravamo una famiglia dove si leggeva molto, e si leggevano l'uno i libri degli altri, si rubavano quelli di mamma, quello dei fratelli. Io però ero velocissima, avevo già letto tutto e ne volevo altri, ma non c'erano abbastanza soldi per comprare tutti i libri che io divoravo. Ebbene, trovai un orribile escamotage. Siccome andavo a scuola di suore, le elementari, io facevo una cosa: non spendevo i soldi che mi dava mia mamma per la merenda, e facevo una sorta di lettura in giardino nell'ora della merenda alle mie compagne di scuola. Leggevo l'Apocalisse, le compagne di scuola adoravano l'Apocalisse, io riuscivo a fare questi demoni, moltiplicavo le teste, gli angeli, facevo grandi effetti e mangiavo un pezzettino di pizza di ciascuna. Il risultato è, con i soldi che mettevo da parte, compravo un libro. Mia madre, quando trovò i libri comprati non si sapeva come, fu un pomeriggio molto duro per me. Quindi comincerei dall'Apocalisse.
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini.
Cinzia Leone, mamma ebrea e a scuola delle suore. Quante contraddizioni comincia a portarsi dentro da quando è piccola piccola?
Dunque, io vengo da una famiglia, da un matrimonio misto, così si chiamavano. Mio padre e mia madre si sono voluti bene da quando erano piccoli. Mio padre era un amico del fratello della mamma e si sono innamorati. Peccato che non ci si poteva sposare. Cioè, se diciamo il fascismo non fosse stato sconfitto, io non sarei nata. Dunque la Shoah è nel mio album di famiglia. Mia madre è ebrea e mio padre è cristiano. Questo è già una bella spaccatura, una bella dicotomia. E se vogliamo tornare a parola e immagine, devo dirvi che la parola era mia madre e l'immagine era mio padre. Ma pensate a com'è una sinagoga, una stanza praticamente bianca, nuda, un armadio in fondo e la parola di Dio in dei rotoli, no? E pensate a una chiesa barocca, un tripudio di curve, di putti, di statue di madonne, di Gesù col cuore in mano sanguinante, di Santa Lucia con gli occhi. Ebbene, in questi due mondi mi sono barcamenata.
Cinzia Leone ha portato per noi anche una musica.
Come musica ho scelto la Turandot, che tra l'altro ho messo in esergo del libro, perché la Turandot è un personaggio fantastico, soprattutto per noi donne. L'esergo recita così: gli enigmi sono tre, una è la vita. Giacomo Puccini, Turandot. Ora, naturalmente, avendo tre personaggi femminili potenti e molti enigmi, perché è una storia piena di segreti e inganni che attraversa il Mediterraneo e il secolo scorso, perché Turandot? Perché la Turandot di Puccini è la prima eroina donna che non muore di tisi come Mimì, che non ha una malattia incurabile come Violetta, che non finisce sotto un treno come Anna Karenina, ma che ha un padre petulante che continua a offrirgli pretendenti, a un certo punto per mettere un freno, un argine, ma anche un filtro e una possibile entrata, propone un patto. Ecco di nuovo i patti. Questo non è il patto con Dio, ma il patto col padre, che di quei tempi. Ebbene, lei dice: solo l'uomo che risolverà i miei tre enigmi potrà sposarmi. Quindi alza l'asticella. Cioè, l'uomo non è, lui deve risolvere, è un'eroina intellettuale, è una simpaticissima. Lei è la mia eroina, Turandot, quindi la Turandot di Puccini.
Cinzia Leone, quando ho ascoltato per la prima volta Turandot?
Ma io sono molto legata all'opera lirica, perché non vi sfuggirà che l'opera lirica racchiude tutte le cose che abbiamo raccontato, il libretto e il testo. Ci sono i personaggi come nei romanzi meravigliosi, ci sono i costumi, ci sono le immagini, c'è la musica, che è quella cosa incredibile che, della quale non si può fare a meno. Io ho anche fatto, nel mio passato ci sono anche dei costumi e dei disegni di scena per una Carmen a Spoleto, indimenticabile. Carmen, un altro grande personaggio, l'esotismo dell'Ottocento era la Spagna. Pensate come si sono allargati i nostri confini.
Cinzia ha portato per noi anche un film.
Ratatouille.
Questo sono io. È evidente che dovrei ripensare la mia esistenza, ma non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare per un ratto.
Non sarebbe così difficile se non fossi tanto schizzinoso.
Io la spazzatura non la mangio, papà! Io... Che roba è quella?
Veramente non lo so.
Non lo sai, però la stai mangiando.
Vedi, una volta superata l'istintiva repulsione, si apre tutto un mondo di possibilità alimentari.
Di che altro vogliamo parlare?
Quel topino coraggioso e omerico che, come le protagoniste di Ti rubo la vita, scavalca i confini della sua tribù, abbandona i topi. E perché? Perché ha un talento e ha il coraggio di quel talento. E ha il coraggio anche di misurarsi con gli uomini, cioè con l'altro, con il nemico in fondo. Dunque, tutto il romanzo parla di questo. L'unico personaggio del romanzo che non valicherà i confini di Ti rubo la vita sarà quello che sarà sconfitto. Bisogna andare verso l'altro senza perdere l'identità, la propria identità, le proprie radici, ma cercando quel confine appunto invalicabile da valicare secondo le passioni e le regole per ritrovare se stessi.
Non credevo di dover affrontare l'argomento, ma si dà il caso che viviamo a Parigi. Ed è così facile trovare delle prelibatezze a Parigi. Solo che pericoloso.
Devi ripensare la tua esistenza.
Ha ragione.
E piantala, papà.
Cinzia, le manca la satira?
No. No, ma perché la faccio ancora? Io tuttora disegno. Dunque, la cosa anche molto incredibile, molto duplice come tutta la mia vita, è quella che io definisco, quindi non solo immagini e testo, addirittura voce, ma la lunga e la breve. Allora, Ti rubo la vita, lo diciamo che è 620 pagine? Lo diciamo. 620 pagine che volano, questo è un page turner, così lo chiamano gli americani, cioè volerete di pagina in pagina, è costruito per portarvi alla pagina successiva, perché così è la musica. Questa è la sua musica, la musica di questo libro. Ma la verità è che io lavoro davvero sulla lunga e sulla breve, cioè 620 pagine, ma io scrivo anche corsivi comici, satirici, sui giornali di 2000 battute. È difficilissimo scrivere 2000 battute, tanto quanto è difficile fare 620 pagine. E così ho fatto graphic novel di 100 pagine, ma faccio anche graphic di una pagina sola per il Corriere della Sera, per il Gambero Rosso, per Bios. Quindi questa capacità di allungare o di restringere è proprio Alice nel Paese delle Meraviglie, questa è la verità.
Cinzia Leone, quanto vale l'esercizio per essere così poliedrici e così precisi? L'esattezza nelle cose, nell'immaginazione, quanto vale?
Tutto quello che viene immaginato deve essere messo a registro, deve essere quotato, tutto deve essere esatto. Ma nulla deve dare l'impressione della fatica che c'è dietro. Mai, mai. La nostra fatica, la fatica di chi è artigiano della parola o delle immagini, è una fatica che non deve mai pesare sul lettore, su chi gode del prodotto, del manufatto, dice, intellettuale o creativo. E è un mistero questo. Io adoro il mio tavolo da lavoro. Passo lì ore infinite di sforzo, ma lo sforzo è felicità, la ricerca è felicità, la curiosità è felicità.
Cinzia, visto che siamo sull'isola deserta e sull'isola deserta si lanciano messaggi in bottiglia, che messaggio lascerebbe nella bottiglia per il nuovo anno agli ascoltatori di Radio 3?
rubo un frammento proprio a Ratatouille. Antonego, il critico gastronomico, chiede al maître: mi porti un assaggio di prospettiva? Ecco, in cucina, nell'arte, nella vita è fondamentale solo la prospettiva.
L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira.
Ringraziamo Cinzia Leone per essere stata con noi questa domenica mattina sull'Isola Deserta di Radio 3. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio 3 un buon 2020. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Buon anno da Chiara Valerio. Cinzia Leone ha portato per noi sull'Isola Deserta il cartone animato della Disney Ratatouille, ma la sa cucinare la Ratatouille?
Certo, la Ratatouille la so cucinare e questo topino ne possiede il segreto, ma il segreto della Ratatouille, attenzione, è miscuglio nella diversità.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.